Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Flavia.
Ciao Claudio.
Oh, che bello essere ancora insieme. Facciamo questo bel viaggio nella grande galleria dell'ottimismo. Flavia, come stai?
Io sto bene, sono molto ottimista questa sera.
Abbiamo tanti buoni motivi. Oh, bene, bene, bene. Anch'io vedo te e stasera siamo ormai, cos'è, la quarta puntata di questo, o addirittura quinta, forse quinta.
Di la questo quinta puntata, sì.
Quinta puntata in questa galleria. Stiamo iniziando a vedere della luce, non è assolutamente un treno, ma è tanto ottimismo che abbiamo disseminato in tutta Italia. Questa sera, Flavia, proviamo ad importare e esportare dell'ottimismo dagli States, anzi dalla città di New York. Io speravo lei fosse qui a pochi chilometri da me, nella cittadina di Moglie, che è diciamo la grande ciliegia, invece no, ce l'abbiamo nella grande mela. Flavia, di chi sto parlando?
Allora, questo è un personaggio particolare perché è stata tante cose, è stata animatrice nei villaggi turistici, è stata insegnante di aerobica, ha lavorato in un forno, ha lavorato in una balera, ma i suoi genitori non lo sapevano. Viene da Moglie, che è una cittadina che conosci molto bene, con 5.000 abitanti, è finita prima a Milano e poi a New York, dove adesso lavora nel marketing di una multinazionale coreana, non diciamo qual è, ma si può intuire. Ha un blog.
Inizia per S questa cosa multinazionale.
Ha un blog che è dedicato al cambiamento personale e all'uscita dalla propria zona di comfort. Dalla finestra del suo ufficio vede Times Square, è la signora dai capelli rosa e si chiama Federica Cascia.
Federica, buonasera.
Ciao a tutti, ciao Flavia, ciao Claudio, ben trovati. Col capello scolorito e quindi ho pensato di usare una cuffia rosa.
Ma Federica, qui è un dramma questi parrucchieri, che dobbiamo
fare? È un dramma.
È vero, è vero, condivido anch'io questo dramma che mi opprime e che mi deprime. Quindi, Fede, come stai? Te sei a New York in questo momento, non sei a Moglie, peccato e purtroppo che sei a New York.
Sì, io sono qui a New York, tutto bene per il momento, poi vi racconterò bene, comunque siamo in casa io e mio marito da più di un mese, ci siamo autoisolati l'11 marzo, quindi ormai abbiamo fatto il mese qui, per il momento stiamo bene nei limiti di quella che è la situazione.
E di quello che è la vita matrimoniale.
Facci vedere New York.
Poi ci proviamo. Adesso sono da un fisso oggi, quindi è un po' più complicata. Okay. Alberto, alla fine ci provo, così se cade tutto è andata.
Al massimo guardiamo il tuo gatto bianco che ha imbalsamato, che usi come se... Ecco, per l'appunto, salutiamo tutti i vicini.
Bravo.
I vicini animalisti. Salutiamo i nostri vicini animalisti.
Sì,
ovviamente. Ecco,
assolutamente.
Allora Flavia, secondo me c'è qualcuno che ha una grossa impazienza di entrare, perché si è definito fuori onda un impaziente. Io adoro gli impazienti perché hanno fretta di vivere e hanno fretta anche di entrare in questa bella diretta. Io so che si chiama Giampaolo e che è un impaziente, tutto il resto lo sai te, quindi te lo lascio dire con molto piacere.
È un giornalista, è un manager della comunicazione, è un autore di Web TV, ha cofondato l'osservatorio sull'Enterprise Generated Content della Bocconi, è stato consulente editoriale per progetti di Web TV, per Volvo, per Enel, per Repubblica, scrive per il Sole 24 Ore, ha scritto TV Fai da Te, We of Book Workers, non so come si pronuncia, i nuovi lavoratori della rete, Vendere con le community, Social TV, ha condotto il Brand Festival 2019 e si chiama Giampaolo Colletti.
Ciao!
Ciao Giampaolo, buonasera!
Piacere di rivedervi, purtroppo distanti ma vicini, come si dice spesso. Piacere di rivedere anche Federica, l'anno scorso ci eravamo visti di persona nella splendida Iesi, a distanza. E vabbè, sì. Però siamo ottimisti.
Eravamo noi, la compagnia di giro al teatro del Main Event del Brand Festival.
E comunque io ti leggo sempre, quindi in un certo senso mi sento vicina.
grazie mille. Felice di rivederti e felice di rivedere questo gruppo che, insomma, ci eravamo ripromessi di mangiare le cose tipiche marchigiane e niente, rimanderemo a qualche mese però.
Sì, perché si farà. Il Ben Festival è vivo e lotta insieme a noi ed è qui con noi perché sta per arrivare, vero Claudio?
Sì, è così vivo che ormai sta quasi congelando nel dietro le quinte. In realtà ogni festival che si rispetta ha uno special guest resident, ovvero un ospite che tiriamo fuori a tutte le occasioni, che ogni volta ce lo rivendiamo con uno special guest, ma in realtà è un amico, per l'appunto è ideatore e anima del Brand Festival. Cos'altro possiamo dire di lui, Flavia?
Allora, di lui possiamo dire, questa volta ogni volta cambiamo le presentazioni di questo personaggio illustrissimo che passa la serata con noi, è l'uomo dell'identità di marca, è il papà del Brand Festival, è il freak del marketing e le freak se chic, ed è Graziano Giacani.
Graziano, dopo 5 puntate mi devi togliere una curiosità. Io ero convinto ti chiamassi Giacani, invece Flavia continua a chiamarti Giacani. Ci vuoi dare questo dubbio? Cioè, facci capire, Giacani o Giacani?
Allora, è Giacani, solo che non avevo il coraggio di dirlo a Flavia.
E me lo potevi dire, però lui mi ha chiamato Truppia, io mi sono Truppia, quindi...
Voglio fare i complimenti a Claudio perché definire le moglie come la grande scelta, secondo me è un'operazione di branding territoriale veramente,
cioè...
non me lo tolgo più dalla mente.
Ragazzi, cioè, moglie è questo, cioè, per chi non la conosce, è una grande ciliegia senza verme, però adesso non vorrei che, ecco, non vorrei dare qualche battuta cattiva, ecco, e scontata da quelli di Scorcelletti. Vabbè, chiudiamo questa parentesi vallesina. In realtà poi di vallesine ce n'è anche un altro dentro, che è un bell'uomo, un sex symbol, e noi lo teniamo fuori per la fascia non protetta, che è Max Fabrizi, che in regia poi comparirà come la migliore delle Paola Barale a scoprire non la ruota della fortuna ma i commenti che arriveranno. Quindi vi invitiamo anche a commentate, eccolo qui,
eccolo symbol, eccolo. Però da sex symbol ti dovresti presentare con una canotta traforata, per esempio.
Ma non penso sia il caso adesso, perché Claudio vuol giocare con questa cosa, ma di che? No, io ritorno dietro le quinte e poi quando arrivano i commenti mi vedrete apparire e ve li porto. Arrivederci e buona serata, ragazzi. Io vi ascolto di dietro come tutti gli altri ospiti che stanno pian piano arrivando. Arrivederci.
Ciao, ciao,
ciao. Ciao.
Bene, con questi nostri due ospiti facciamo il gioco che facciamo tutte le sere. Noi lanciamo una frase perché noi abbiamo tre fili conduttori in questo nostro appuntamento. Il primo filo conduttore è la retorica, il secondo è il brand e il terzo sono le cose incredibili di Radio Incredibile. Quindi partiamo con una frase che poi commentiamo. La frase è di Virgilio ed è una frase in latino. Wow, paura! Omnia vincit amor et nos cedemus amori. L'amore vince su tutto e noi ci arrendiamo all'amore. Questa è una frase di Virgilio, però l'abbiamo ritirata fuori non per fare i secchioni che hanno studiato a scuola, ma perché questa frase è stata pronunciata qualche tempo fa da Andrew Cuomo, che è il governatore dello Stato di New York, in un suo discorso. Poi questo suo discorso è stato ripreso, montato da un'agenzia di pubblicità e ne hanno fatto un video per tenere alto l'umore delle persone che vivono nello stato di New York. E quindi volevo chiedere a Federica, che è a New York, qual è la situazione lì, perché oggi abbiamo sentito delle notizie anche abbastanza allarmanti, grande disoccupazione, grande difficoltà. Come sta reagendo New York? Cosa succede lì, Federica?
Sì, allora parlare di New York non è facile, perché New York significa tante cose ed è fatta da tante piccole e grandi realtà, quindi proverò a fare del mio meglio senza il rischio, proverò, di banalizzazioni o di generalizzazioni, perché io vivo in una zona specifica di New York che poi vi racconto e magari sicuramente potrò descrivere molto meglio quello che vedo e poi anche quello che leggo e osservo dalla stampa locale in questo caso. Quindi la reazione di New York è un po' la reazione di quella che abbiamo e stiamo osservando in quasi ogni parte del mondo, c'è ovviamente preoccupazione e ogni realtà, ogni diversa parte della città sta reagendo in un modo particolare. Diciamo che è rimasto aperto a livello proprio di servizi, quelli che sono i servizi essenziali, riguardano i grocery e le pharmacy, e per quanto riguarda la ristorazione tutti coloro che hanno scelto di continuare facendo take out, quindi quando si può soltanto andare per prendere da mangiare, oppure la delivery, e quindi ti portano il ristorante consegna a casa. Non c'è possibilità di entrare fisicamente dentro gli spazi. Ecco, questo, noi non abbiamo l'obbligo di rimanere in casa tecnicamente, quindi qui si parla di social distancing, quindi di distanza sociale dei 6 feet, quindi un equivalente dei 2 metri. Da domani andrà in vigore l'obbligo di indossare la mascherina qualora non si sia in grado di rispettare la distanza. Quindi per tutti coloro che per dovere non riescono a rispettare questi 2 metri, c'è l'obbligo in pubblico di indossare la mascherina. Quindi questa è un pochino la situazione.
Poi, però io ho visto che molte persone girano senza mascherina, questo vedo nelle immagini, sono anche molto vicino, ho visto oggi le file per esempio per prendere i sussidi, uh-huh. E ci sono molte persone senza mascherina e anche molto vicine.
Sì, di fatto si sta molto battendo e investendo molto su quella che potremmo definire l'awareness, proprio di spiegare quanto sia importante la social distancing. I supermercati quasi tutti, poi ripeto, le generalizzazioni sono estremamente sempre sbagliate in ogni argomento, ma ai supermercati si ha proprio social distancing in entrata, le persone sono molto attente anche a mantenerla. Poi c'è ancora chi, nonostante tutto, tende un pochino a sottovalutare, ma lì andiamo poi al comportamento individuale, molto molto difficile da controllare. Poi ripeto, New York è fatta di tante realtà diverse, tanti boroughs, 5 boroughs diversi, quello che succede a Midtown può essere necessariamente ed è diverso da quello che succede nel Bronx o ad Harlem o piuttosto che a Brooklyn. Io per esempio nello specifico vivo a Midtown, a un blocco da Times Square, e quello che per esempio è totalmente diverso è il silenzio. Quindi c'è un silenzio assordante, tra virgolette, se posso usare questa analogia. È molto 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 particolare. Io vivo in questo stabile da 2 anni e mezzo, vicinissima a Times Square, costantemente alle prese con la vita intorno a uno spazio come quello di Times Square, vita fatta di turisti, vita fatta di ristoranti, vita fatta di vigili del fuoco che passano in continuazione a sirene spianate, vita classica proprio di New York. Questa vita in questo momento non c'è. È una zona di uffici che magari si tende a sottovalutare questo aspetto. Gli uffici sono chiusi, i ristoranti sono chiusi, i teatri sono chiusi, i turisti non ci sono e c'è il nulla.
C'è il silenzio. Senti, invece Gianpaolo Coletti, volevo chiedere a te, i manager delle aziende, gli amministratori delegati hanno cambiato repentinamente strategia in questi ultimi giorni. Tu hai scritto anche un articolo per il Sole 24 Ore su questo. Di solito le aziende sono dei dinosauri nel muoversi, sono molto lente, invece in questa occasione, da quello che tu scrivi, hanno dimostrato una certa velocità. Che cosa hanno fatto e come hanno fatto ad organizzarsi così velocemente nel cambiamento?
intanto io registro che ci sono stati più cambiamenti in questo mese e mezzo, due mesi che abbiamo vissuto, anche proprio nelle forme di comunicazione, di narrazione delle aziende, e un po' sono stati anche i nostri sentiment, come noi stiamo vivendo anche questa situazione, la paura, la voglia comunque di reagire, l'idea di fare il gioco di squadra, la comunità, i balconi, quanto ci sembrano anche lontani quei balconi dove si sentivano anche i suoni rumorosi, insomma. Ecco, lo storytelling, come direbbero alcuni, è cambiato in queste settimane, e io credo che le aziende con i manager in prima linea hanno provato a interpretare questa contemporaneità. L'hanno fatto mettendosi in gioco, l'hanno fatto sui social, l'hanno fatto con un cortocircuito spesso tra comunicazione interna e comunicazione esterna. Tra tutti mi ha colpito il messaggio della CEO mondiale di Trip.com, cinese, realtà cinese, che con un messaggio di comunicazione interna ha voluto comunicare, veicolare ai propri dipendenti che si sarebbe azzerata lo stipendio, quindi un messaggio anche di responsabilità di impresa in questa situazione, per poi trovarsi quel messaggio un po' trabordare sui social, online. Ora, poi ci sono state varie ricostruzioni se volutamente o meno questo messaggio sia uscito fuori, però la sensazione è che comunque questi top manager stiano vivendo la contemporaneità e provino a mettersi sulla stessa lunghezza d'onda delle proprie persone. Poi penso spesso anche a come sia cambiata la narrazione negli ultimi mesi, anche di questi stessi manager. Fino a 3 mesi fa, su Time, in copertina, c'era Greta Thunberg e l'impegno legato alla sostenibilità ambientale. A me fa strano pensare, sembrano passati anni da quelle copertine, invece sono passati 2-3 mesi, quanto è lontano oggi quella narrazione sulla sostenibilità ambientale, eppure importante, e quanto invece ci troviamo di fronte alle prese con un'emergenza differente, col tema che diceva anche Federica del distanziamento sociale e tutto quello che ne consegue. Insomma, viviamo una fase molto lenta e molto accelerata allo stesso tempo, e che credo che i manager un po' la stiano interpretando.
Gianpaolo, perdonami, una domanda un po' scomoda, ma cosa ne pensi poi della polemica abbastanza futile c'è stata, a mio avviso, su quel video del, senza fare i nomi, del grosso editore italiano, video che girava su YouTube, di questo editore che spingeva i suoi account a vendere quanta più pubblicità, insomma, inserzioni e spazi pubblicitari?
L'editore, allora, che si chiama Cairo, per esempio?
Dicono che si chiama Cairo.
Forse Urbano di nome.
Allora, io vi devo dire la verità, un'opinione un po' diversa, nel senso che è stato sopra le righe, è stato fuori luogo, quello però era un messaggio destinato, diciamo, alla forza vendite, quindi un messaggio che doveva essere incanalato dentro dei confini molto circoscritti. Una volta la comunicazione interna non andava oltre, cioè rimaneva in quei confini, gli headquarter erano presidiati, se non altro perché i video erano all'interno delle intranet e da lì erano inamovibili. Oggi viviamo in un flusso continuo, uno stream continuo, e io immagino che quel video sia uscito forse anche per ingenuità da parte di una delle persone della sua forza vendite e sia poi andato un po' in giro dappertutto in rete. E poi è arrivato il video anche di scuse o di mezze scuse. Però questo ci dice come oggi tutta la comunicazione è in un flusso continuo difficilmente governabile, e di fatto non esiste più una comunicazione interna, una comunicazione esterna. Viviamo in uno stream continuo, e anche forse le nostre vite al lavoro sono di fatto diventate così, perché Federica e io che sono qui da Monza, Federica che è a New York, voi che siete nelle Marche, di fatto noi dove lavoriamo e anche dove viviamo adesso, e quindi questi spazi di lavoro che di fatto sono diventati spazi di vita, e quindi è un meccanismo secondo me che si è rotto. Occorre sempre mantenere grande attenzione quando si utilizzano i social media, la rete e i video, maneggiare con cautela.
Beh, Gianpaolo, ti ricordi anche Federica e tutti voi, vi ricordate il video di un anno fa o 2 anni fa, ci metto la faccia, di quella signora che aveva fatto un video per la comunicazione interna, per un gioco interno di team building di Banca Intesa, ed è stata presa in giro dall'intera Italia con una crudeltà feroce, e tanto che ha dovuto chiudere il suo account, ha dovuto attaccare i telefoni, una storia bruttissima, si è anche spaventata e si sono spaventati i suoi figli, quindi veramente bisogna pensare 2 volte prima di mettere un commento cattivo sui social network, bisogna pensare 2 volte prima di fare un video e mandarlo, questo dall'altra parte della barricata. Ma io volevo ritornare sul pensiero Giacca, che ho scoperto stasera, che si chiama Giacca, perché non l'avevo detto, e come quando c'hai la verdura sui denti e non te lo dicono, che questo ti come una matta e nessuno te lo dice. Ti dico ufficialmente, quando avrò la verdura sui denti, ditemelo tranquillamente, perché è meglio che me lo dite voi, piuttosto di andare in giro tutto il pomeriggio con la verdura sui denti. Bene, detto questo, vorrei andare da Graziano Giacani per commentare la ultima lettera di Armani. Armani ha scritto una lettera pubblica in cui ha detto che si è stufato del meccanismo della moda, si è stufato da tempo, l'ha detto più volte, però l'ha detto agli addetti ai lavori, quindi noi non l'abbiamo mai saputo fino adesso perché non eravamo in quel giro, e ha detto che è assurdo che si faccia una giacca perché debba sostituire quella del mese precedente, e che le collezioni siano proprio per vendere in modo pazzesco e fino all'ultimo capo devi proporre un vestito estivo in pieno inverno. Cioè lui dice che questo sta ammazzando il brand e la creatività. Voglio sapere, Graziano, che ne pensa di questo.
Ma io ci vedo invece un qualcosa di molto sincero, e quando si parla con sincerità c'è sempre la cosa più, c'è il cuore della marca, secondo me, no? Lui sta facendo un discorso onesto, cioè probabilmente un personaggio come lui in questo momento può pensare realmente quello che ha detto. Mi sembra limpido, mi sembra che da questo messaggio si possa vedere effettivamente la sua passione, il suo intento, che è quello di poter dare tutto se stesso con il suo lavoro, no? Quindi noi lo sappiamo benissimo, no? E noi che facciamo nel mondo della comunicazione ci troviamo in dei sistemi che bene o male bisogna portare avanti, no? Anche a livello economico, quindi a livello bisogna stare dietro i mercati, c'è tutto un lavoro mastodontico intorno a un cuore. Quel cuore deve rimanere puro, e lui l'ha detto, lo sta facendo, quindi per me è un, secondo me rafforza la marca, però quindi, è un'opinione personale.
Anche, lo penso anch'io, ma per te, Federica, voglio sapere, lui è uscito da una comfort zone in questo modo, tu che sei la studiosa della comfort zone, cioè di quella zona che poi ti abitui, che può essere anche una trappola, ha fatto questo, e quando la comfort zone diventa trappola e quando invece è conforto? Qual è il confine? Se,
ma c'è un confine molto sottile. Io non credo, io adoro parlare di zona di comfort, e se ne può avere un'accezione positiva e negativa. Io non vedo la zona di comfort come un'accezione negativa, al punto che non mi piace tante volte neanche necessariamente parlare di salto, ma quasi proprio di espansione. E in questo meccanismo, secondo me, Armani è l'esempio perfetto, perché al centro di qualsiasi, se pensiamo alla comfort zone come un qualcosa profondamente incentrato nell'autenticità, come proprio forza che ci dà la possibilità di espandere, questo è quello che in un momento così importante una persona come Armani ha provato a fare. Noi viviamo in questo momento in un momento di profonda in un momento di rottura da tutti i punti di vista, una rottura che può essere una rottura per noi come persone della nostra individualità. Noi prima di professionisti siamo persone, quindi se possiamo, c'è un'ambivalenza, è una rottura a livello personale, una rottura che vale per noi come professionisti, e in questo momento di rottura ha dato un messaggio estremamente autentico, concordo pieno con Graziano, e che, tornando alla zona di comfort, pensa proprio di dire ok, proviamo ad esplorare soluzioni nuove. Io spesso parlo di esplorare, sperimentare ed espandere, quindi proprio di lavorare quasi come fosse un processo, quindi esploro soluzioni nuove, testo con un mindset nuovo e provo ad allargare. Ecco, secondo me Armani ha fatto proprio questo, è partito da quello che lui sente che è nelle sue corde, da un'autenticità molto forte come chiave di lettura per provare poi ad allargare la comfort zone sua e quella degli altri, perché poi ha generato e genera comunque quantomeno una riflessione che vada oltre il semplice commento.
Federica, perdonami, in questo momento forse ad essere diciamo a combattere oppure a rivedere, a ripensare, a ridisegnare la nostra comfort zone, forse siamo 7 miliardi di Homo sapiens sapiens, no? Quindi diciamo è una sfida globale che non esclude nessuno. Ritieni che diciamo questo capacità di ridisegnare la comfort zone sarà un processo darwiniano, cioè di evoluzione?
Io nelle mie presentazioni Darwin ce lo inserisco sempre, nel senso ha questa frase bellissima che dice che non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma è quella più predisposta al cambiamento. Secondo me sì. Allora, quello che sta succedendo riguarda tutti per la prima volta un po'. Secondo me viviamo in un momento in cui è stato democratizzato il concetto di cambiamento. Io ho iniziato a parlare di cambiamento da un'esperienza personale, quindi ho tutto un mio percorso, ma ne parlo ormai da un paio d'anni e molte volte mi sono trovata di fronte quasi a delle obiezioni, in senso assolutamente buono e costruttivo. Ma obiezioni del tipo: perché io devo cambiare? Sto tanto bene così. Al punto che da marchettara avevo risposto, uno, segmentando il mercato e dicendo che quelli che mi ponevano questa domanda erano gli immobili e quindi non era per loro il mio progetto. E secondo, però, avevo cercato anche di così di capire, di creare uno storytelling, una narrativa, la tecnologia, il cambiamento climatico, andando a usare macro trend che stiamo vivendo per vedete che cosa succede. Non è che siamo noi, uno, il cambiamento è biologia, due, ci sono dei trend importanti. Tutto questo lo stesso, non che non sia più valido, ma alla luce di quello che sta succedendo pone la domanda non più diciamo così al centro del non mette più la questione in discussione. Dobbiamo cambiare. E dobbiamo cambiare tutti. Poi come? Magari lo parcheggiamo per un secondo, ma non è più appannaggio di pochi illuminati o di attivi. Dobbiamo farlo tutti.
Bene, parcheggiamo come cambiare, perché qui è una bella espressione, parcheggiamolo, e andiamo alla seconda citazione. Ah, qui c'è una domanda che ci mandano.
Un saluto.
Un saluto, rimando un grosso abbraccio a Federica e Giampaolo. Massimiliano, passo alla Cristian. Seconda frase, questa è una frase, in realtà è il verso di una canzone, Gino Paoli. Come non mettere Gino Paoli in questo momento storico, che dice: quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Una bellissima frase che poi è stata ripresa anche da un altro cantante che si chiama Salmo, che parla del cielo in una stanza. Io volevo sapere da Giampaolo Colletti, da quando ci siamo rinchiusi in una stanza, come sono cambiate le nostre abitudini di consumo? Perché è vero che certi consumi sono tracollati, ma è vero anche che certi altri consumi invece sono saliti in modo esponenziale, come poi aveva fatto notare Cairo anche in Monofede nel suo video. Che cosa sta succedendo con i consumi?
Che cosa sta succedendo? Che è un mondo un po' capovolto questo. Tra l'altro tu citi un passo di questa canzone straordinaria di Gino Paoli, che è stato il titolo di una pagina delle pagine marketing del Sole 24 Ore, quando si dice sostanzialmente il brand in una stanza, perché di fatto oggi il fatto dell'isolamento casalingo, del distanziamento sociale, ci costringe anche a ripensare abitudini di consumo, l'utilizzo delle marche. E oggi c'è una spinta fortissima anche al concetto di un entertainment da parte di marche che non sono marche che fanno intrattenimento. E quindi c'è anche proprio una ricerca nuova di attenzione, di utilizzo della marca nei confronti di una relazione che è tutta di fatto da ricostruire. Io credo moltissimo a quello che ha detto Federica sul fatto di un punto di rottura e di una storia di fatto che è recisa e che è da ricostruire. In un momento in cui i volti contano paradossalmente forse più delle marche, dei prodotti, dei servizi, dei brand, dei loghi, e quindi la persona che ci mette la faccia e che rappresenta quella marca ha un valore inestimabile. Alcuni parlano addirittura come queste nuove marche in una stanza come anche un ruolo politico. Infatti alcuni analisti addirittura parlano di un passaggio dal corporate social responsibility, quindi la responsabilità sociale dell'azienda, a un corporate political responsibility, la responsabilità politica della marca che prende posizioni, si schiera e prende anche posizioni scomode, però è una marca che cerca di creare anche un movimento che non ha paura di rompere un po' gli schemi e gli indugi. In America, caso di successo clamoroso che poi si riverbera anche qui, è il brand Patagonia. Però ci sono tante piccole esperienze che oggi riguardano le marche anche nella loro quotidianità. Noi per esempio sulle pagine del Sole sabato racconteremo i CEO, che però sono i Chief Entertainment Officer. Sono nuove figure che si stanno moltiplicando non necessariamente in questi ultimi due mesi, ma che rappresentano anche la modalità di marche, di brand, non di intrattenimento, non editoriali, che decidono però di fare anche intrattenimento editoriale, di accompagnare il consumatore connesso, anche un po' disorientato, ma impegnato in questo nuovo viaggio, che è un viaggio tutto da scoprire, un viaggio sicuramente tecnologico, ma un viaggio anche di relazione. Quindi è un percorso, a mio avviso, che offre, nonostante tutto, perché viviamo ancora in una situazione drammatica, delle grandi opportunità. Bisognerà capire come rapportarsi a tutto questo.
Giampaolo, credi che questo intrattenimento possa essere anche per il cliente interno? Cioè, ti faccio un esempio: l'azienda Elica, che è una SPA leader nel mondo, che è qui a pochi chilometri, ha inaugurato in questi giorni la propria web radio rivolta in primis ai suoi dipendenti, ma anche alle storie dei propri clienti. Io immagino che questa sia una storia bellissima all'interno di questo prospetto che si sta creando.
È una storia bellissima quella di Radio Elica, tra l'altro guarda caso anche lì l'amministratore delegato decide di metterci la faccia, e quindi
definendosi ex DJ e ex musicista, quindi anche si mette in gioco oltre a mettere la faccia.
Sì. Mette anche in gioco le proprie passioni da fanciullo, da ragazzo, quindi assolutamente sì. Quindi ecco, in questo caso veramente abbiamo la marca che è una voce narrante internamente ed esternamente, quindi fuori abbiamo la voce straordinaria di Sofia Loren che ci accompagna in questo recupero anche di orgoglio, le strade vuote ma piene di coraggio di Scamarcio con FCA, però abbiamo anche la voce di un amministratore delegato di un'eccellenza italiana nel mondo che decide di prestare la propria voce per creare anche comunità, perché poi la difficoltà adesso nelle aziende è ricreare comunità virtuali rispetto a quando invece erano comunità fisiche. Noi dobbiamo abituarci a questo nuovo mondo, non è facile, stiamo facendo un grande esperimento sociale mondiale. Qualcuno prima, forse Federica, ha detto che siamo poi tutti coinvolti in questa grande esperienza. Pochi giorni fa The Atlantic ha scritto un pezzo che a me è piaciuto moltissimo sul concetto anche di come cambiano i social media. Ha analizzato Instagram in particolare, che prima era patinato con foto di viaggi, con personaggi, diciamo, globetrotter. E oggi tutti siamo sulla stessa barca. Certo, poi ognuno ha la sua casa, monolocale, bilocale, una villa al mare, però in realtà viviamo tutti le nostre quotidianità e quindi ci torniamo, abbandoniamo il concetto di patinato, e forse anche sui social, e anche su in social molto pettinato come Instagram, recuperiamo un po' un concetto di quotidianità, di normalità. Io lo trovo anche un bel esercizio anche per il prossimo futuro.
Beh, diciamo che il titolo di questi diretti streaming è Arrivano i mostri, perché prima eravamo tutti belli, sistemati, pettinati.
Con il capello all'insù.
Esatto. Adesso noi vediamo anche nei telegiornali nazionali, dove, ecco qui, ecco il mostro, però è un mostro bello. Dove c'erano questi conduttori super patinati, e adesso li vediamo non truccati, perché non hanno più i truccatori, quindi benvenuti nel bagno di realtà. Un'altra cosa interessante che è venuta fuori è che quando c'è stato il lockdown in America, proprio sul tema dell'acquisto delle persone, gli americani si sono piombati per andare a comprare armi e carta igienica. Com'è? Perché armi e carta igienica? Perché questa accoppiata?
Allora, qui tocchi un tasto abbastanza dolente, nel senso che bisogna un pochino contestualizzarla. Allora, la carta igienica in realtà ancora non mi sono molto...
Ma non ce l'hai la carta igienica?
Noi sì, tra l'altro in pieno stile americano non si trovava, e l'unico ordine che si è riusciti a fare è di tipo... una decina di pacchi, quindi l'avremo fino al nuovo non si sa quando, quindi ok. Ma in realtà va molto contestualizzato: l'America è un Un paese diverso rispetto all'Italia fondamentalmente. Quindi, tra l'altro, devo dire che da osservatrice che vive in America, qualche volta le notizie in Italia non vengono riportate in una maniera o riprese nella maniera, diciamo così, coerente con quella che è la realtà. Abbiamo avuto diverse testimonianze di una corsa alle armi a New York dove non si possono comprare armi.
Ora, quindi è possibile questo?
Dentro, io parlo di dentro New York, quindi bisogna sempre avere un minimo di specificità in più, nel senso anche quando ci sono state le elezioni l'America in generale è corsa a comprare armi. Qui parliamo di un general statement, quindi di una considerazione valida in generale. Nello specifico, se parliamo di New York, a New York non è illegale comprare armi, quindi nello specifico non abbiamo visto nessun tipo di coda per comprare armi. Questo non significa che sia valido per l'America in generale, dove sappiamo che la corsa alle armi è di altra natura rispetto all'Italia, quindi è sempre importante contestualizzare e non generalizzare troppo.
Però Federica, ci assicuri che di carta igienica ne hai?
Quindi la tua la mia vita
e poi lì possiamo generalizzare la carta igienica.
Sì. A proposito, Giampaolo ha appena citato Instagram e questo è un collegamento molto... Adesso perlomeno anche in Italia sta arrivando, però TikTok la fa da padrona. Il numero di video con la carta igienica in TikTok sta esplodendo, quindi c'è molta creatività intorno alla carta igienica. Andate a controllare.
È vero. Anche su Instagram ho visto vari video con la carta igienica.
Ho visto i bigodini, questa per noi Flavia, i bigodini con la carta igienica, quindi bellissimo.
Ah, con l'anima della carta igienica.
No, con tutto il
bigodone. È un bigodone gigante. È un bigodone gigante.
Io non ce la farei, però le ho visti, capelli lunghi con tutto il rotolo intero.
Allora, io invito i tanti che stanno ascoltando a commentare, perché c'è dietro Max che mi sta dicendo spingi commenti, ok, commentate, se no altrimenti Max mi picchia non appena mi vede, spero presto, anzi spero mai più, quindi commentate così non ho nessun buon motivo per farmi picchiare da Max.
Però io ho una domanda, io il mio vale come commento, sì.
Volevo domandare... vale doppio, tu sei Trix e chic, quindi vale doppio, molto chic il tuo commento.
Oh, perfetto. Allora, no, io ho una considerazione personale, che secondo me i brand comunque rimangono sempre molto troppo attaccati al prodotto, no? Poi forse Federica, che ha delle esperienze reali con multinazionali, me lo può confermare o smentire, anche Giampaolo e Flavia. Non so se questo è il momento giusto per staccarci dal prodotto, perché effettivamente il prodotto in questo momento non si può vendere per tanti mercati, anzi parlare in questo momento del prodotto significa fare un atteggiamento di cattivo gusto, quindi andare contro il buon posizionamento della marca. È un momento buono? Sto dicendo una cavolata oppure siete, diciamo, la pensate come me anche nelle vostre esperienze personali?
Ma io ti dico che la penso come te, vedo tanto meno prodotto e tanto più posizionamento, tanto più visione, un po' anche i consumatori lo chiedono. Mi colpiva un dato, la settimana scorsa sempre sul Sole avevamo pubblicato la ricerca Edelman Trust, che è riuscita, esce ogni anno per Davos, per la prima volta ha fatto un nuovo aggiornamento per raccontare questa evoluzione del consumo, e ha evidenziato come per 8 consumatori su 10 la marca diventa autorevole fonte di informazioni, ma attenzione, la gente non si aspetta, non vuole che parli di prodotto e di servizio, ti aspetta che faccia del suo, ma ti aspetta anche un messaggio di altro tipo, rassicurante, che vada al di là dell'aspetto pubblicitario. Penso che stiamo ancora in questa fase della narrazione.
Tra l'altro io lo associo molto all'altro argomento di cui abbiamo parlato prima, del fatto del ruolo sociale. Tante marche si stanno proprio attivando, abbiamo visto quello che sta succedendo ed è successo, convertendo produzioni e quant'altro. Quindi in questo momento il business è ovvio che è importante, è ovvio che ci sono dei grossissimi punti interrogativi, ma in comunicazione e nei fatti la marca sta e deve e sarà sempre più chiamata a dare messaggi diversi da quelli del prodotto. E se volete, è una tendenza che io vedo che era già presente quando la marca si trova a confronto con quelli che vengono chiamati Gen Z, quindi con le nuove generazioni. Giampaolo prima ha citato Patagonia, che è uno degli esempi di brand con un posizionamento estremamente autentico, un brand che chiude quando ci sono le elezioni. Chiude significa chiude tutti i suoi negozi e fa shutdown dell'e-commerce, invitando le persone ad andare a votare. E questo è soltanto un esempio, perché il voto è in linea con i propri principi e con l'autenticità. Quindi qui torniamo indietro un po' anche ad alcuni discorsi fatti. Ecco, quindi secondo me c'è proprio, noi usiamo un'espressione not only talk the talk, but walk the walk. Quindi provo a tradurlo insomma così, però c'è una grossissima richiesta che va oltre la comunicazione. Se torna, ripeto, l'autenticità, se comunichi qualcosa è perché è coerente e autentico con quello, con un effort che fai e che va oltre quello che si comunica. Quindi ecco, c'è un e nell'ultima settimana, perlomeno qua in America, la settimana scorsa sono usciti alcuni dei nuovi commercial distribuiti tra in digitale e in TV di grandi marche, anche quella per cui lavoro tra l'altro, ma di grandi marche come Nike, come altri, tutte incentrate su un messaggio emozionale che in alcuni casi va anche proprio a sfruttare la notorietà di marca per dare il messaggio dello stare a casa, del contribuire individualmente a far qualcosa per il bene sociale. Quindi ecco, prodotto c'è perché l'azienda esiste se ha business alla fine, ma questo è un momento particolare.
Federica Giampaolo, faccio un po' il cattivello a quest'ora di solito, parliamo di marca ma parliamo anche di marche, non per giocare con la provenienza di alcuni di noi in chat stasera.
La totalità di voi, escluso il presente, sì, che però...
Fabio a Roma.
Ciao a tutti, scusate.
Vi chiedo di smentirmi per rafforzare un po' il pensiero che faccio assolutamente mio e condivido con quello che avete portato, però ecco, posso portarvi sul tavolo il ragionamento dell'uomo della strada. Dai nomi che avete fatto, anzi che abbiamo fatto, viene fuori ovviamente che comportamento illuminato, il comportamento particolarmente etico, se lo può permettere sicuramente il grande nome che ha le spalle forti anche dal punto di vista finanziario. Ho detto marche perché le marche, a parte pochi casi che uno abbiamo menzionato prima, è fatta di piccola e media impresa con un potere finanziario, un potere di credito molto basso, e quindi magari nemmeno ha tempo, nemmeno ha la forza di pensare campagne diciamo di comunicazione illuminate, intelligenti. Cioè il piccolo Scarpaolo Fermano ce l'aveva nelle scarpe, non so, adesso perdonatemi il dialettismo, però questo è. Cosa possiamo rispondere al piccolo imprenditore con l'aziendina da 2 a 10 a massimo 50 milioni di fatturato, e chiedere anche a loro un atteggiamento che sia etico nei confronti del proprio dipendente e nei confronti poi di tutti i propri stakeholder e i clienti finali?
Allora, io vi dico questo, secondo me questa è una partita dove tutti sono coinvolti, nel senso grandi aziende, multinazionali, le piccole e medie imprese, le imprese artigiane, quelle che vengono chiamate, c'è un pubblicitario inglese, Hugh McLeod, che parla di global micro brand, piccoli brand con radici molto forti sul territorio, ma con la capacità di vendere in ogni angolo del mondo. Ecco, ogni azienda oggi, e l'agone digitale ce lo consente, riesce a giocare la propria partita. Quello che tu dici, responsabilità sociale, è una responsabilità di comunità, e quindi parlare alla propria comunità, anche alla propria comunità territoriale. È una partita che ciascuno può intraprendere. Si tratta di ripensare la filiera, di riprogrammare determinati modelli di business, anche riaggiornare la propria squadra in un determinato modo. Però qui mi viene da dire, forse il piccolo ha delle leve di agilità e di flessibilità che il grande non ha necessariamente la capacità di ripensarsi in poco tempo. Quindi io nell'ottica dell'ottimismo, già che l'ottimismo è un po' la chiave di questo appuntamento, io direi che grandi e piccoli possono partecipare insieme a questa nuova riscrizione di regole, di linguaggi, di formati, anche di autenticità. Sì.
Io sono completamente d'accordo con te, Gianpaolo. In più aggiungo, mi vengono un paio di commenti. Il primo è che non necessariamente, non è assolutamente a difesa di nessuno, ma è nuovamente per contestualizzare. Spesso la grande azienda ha meno agilità, quindi ha una struttura, se vogliamo, anche proprio di costi molto pesante, nonché una fitta rete di stakeholders ai quali dover dare assolutamente rassicurazioni e quant'altro. Questo per dire che in questa particolare situazione il cambiamento è democratico e riguarda tutti nuovamente, sia la piccola che la grande. E il secondo commento che mi viene da dire riguarda uno degli argomenti che personalmente mi appassiona particolarmente, che è quello del mindset e quindi proprio della mentalità. Questo momento che stiamo vivendo, il momento di rottura, ci impone, se vogliamo, passatemi il termine impone, quello proprio di ripensare anche il nostro approccio, in generale un approccio alla vita, un approccio al business, quindi richiede proprio un'apertura. I riferimenti che avevamo in un attimo sono stati spazzati via. E quindi avere la possibilità, investire, coltivare il proprio mindset, cioè una delle teorie americane che mi appassiona di più parla di growth mindset, quindi una mentalità votata alla crescita e quindi all'essere aperti al cambiamento, aperti verso anche ciò che non si sa e pronti alla sperimentazione. Ecco, io credo che una mentalità votata alla crescita possa essere una delle chiavi che unisce anche il piccolo e il grande. Qui c'è proprio un salto in questo caso che dobbiamo fare.
Grazie. E qui abbiamo un'altra citazione, ed è una citazione che viene da Winston Churchill, e dice: se falliamo, il mondo intero sprofonderà nell'abisso. Ma se non falliamo, il mondo dirà: questa è stata la loro ora più bella. E questo è un discorso che fa Churchill nel 1940, quando decide di attaccare Hitler, di fermare Hitler, e lo fa con grande convinzione. Quindi l'ora più brutta, l'ora più buia diventa l'ora più bella nel suo discorso. Tutti ricordano questo discorso come il discorso dell'ora più buia, dal quale poi è stato tratto il film. Di fatto questo discorso si intitola L'ora più bella, The Finest Hour. Ora volevo andare poi da questa drammaticità di questo discorso, che comunque è molto bello. Quello che volevo chiedere a Federica è: una situazione come il coronavirus, come tutte le situazioni di cambiamento, le cose cambiano, portano, al di là della paura della malattia, la paura che noi abbiamo è la paura proprio del cambiamento. Tu, nei tuoi 1000 cambiamenti, cioè andare, partire da Modi, 5.000 abitanti, andare a Milano e poi finire a New York, come avrai avuto dei momenti di paura? Come si sconfigge questa paura? Come ci si fa i conti con la paura?
La grande ciliegia, ricordiamolo, Molly.
Sì, questa ora la userò sempre anch'io, perdonami, ma se c'è qualcuno di Moglie all'ascolto, vediamo se piace.
C'è Katia che ti saluta. Quindi,
ciao Katia. Allora, dunque, vediamo.
La paura.
Io lo estenderei nel senso che c'è una sfera emozionale che secondo me è particolarmente importante. Prima ancora di andare a parare verso l'emotional intelligence e quindi l'intelligenza emotiva, c'è proprio una sfera di consapevolezza emotiva di quello che proviamo. Uno dei pensieri che mi viene più in mente è questo. Specie in un momento così particolare, così difficile che stiamo vivendo, è normale avere paura. È normale provare dei sentimenti non legati a gioia o a spensieratezza. Noi eravamo abituati ad un mondo in cui dovevamo essere tutti felici, o perlomeno di dimostrare di essere tutti felici. Le emozioni sono tante, possiamo andare oltre le 5-6 emozioni di base. Le emozioni sono tante e non necessario in una scala di positività dalla più negativa alla più positiva, abbiamo uno spectrum di emozioni molto molto sofisticato. Quindi secondo me uno dei messaggi fondamentali è proprio quello che anche le emozioni negative, che in questo momento possono essere predominanti, fanno parte della nostra vita. A me è capitato, io dico sempre, cito sempre una frase che mi sono sentita dire da mia nonna tante volte, quando hai fatto il passo più lungo della gamba, e spesso lo uso anche quando si tratta di spiegare l'espansione verso il salto, quando parlo di comfort zone. Ecco, per me parlare, saltare fuori dalla comfort zone significa fare un po' il passo più lungo della gamba, o magari doverlo, o magari trovarsi in una situazione improvvisa di cambio. In realtà c'è un tipo di sentimento, di emozione che si può un po' considerare come quasi diminuire un po' il livello di stress, il livello di ansia, il livello di paura, e provare ad affrontare il cambiamento in una maniera un po' più organica. Io nella mia vita proprio ho fatto un po' di altalena, tra virgolette, dei momenti in cui ho fatto proprio il passo più lungo della gamba, con tutte le conseguenze in termini di emozioni negative, di stress, di ansia da prestazione. Altri momenti in cui sono riuscita a gestire il cambiamento in una maniera molto più organica, perché magari ho usato quello che ora potrei definire, guardando indietro, un po' le micro azioni, quindi dividere il cambiamento in piccoli pezzettini e approcciarli in una maniera più sostenibile.
Passetto passetto, senti Graziano, tu la notte prima del primo Brand Festival, che ti hai messo in testa di fare questa cosa da pazzi, come hai dormito?
Ah, bellissima, bellissima. Allora, quando si fa un evento come questo, praticamente c'è tutto un iter sulla sicurezza molto, molto pesante, e il responsabile è il presidente, ovviamente, di tutto. E quindi mi sono letto il giorno prima tutte le norme mi sono riletto tutte le norme per il main event, perché quello era l'evento più importante. Mentre leggevo tutte le norme, era verso le 3 della mattina, credo, c'è una forte scossa di terremoto, un 3.2, una cosa del genere. A quel punto lì ho chiuso tutto, ho chiuso tutto il libro con le norme e mi sono messo a dormire. Se deve succedere, succede. A parte questo, diciamo che io ho necessità di creare, di sperimentare, di capire dove sono i miei limiti. Poi una cosa che sto capendo in questo periodo è che continuamente cerco di vedere dove sono i miei limiti, non ho paura dei miei limiti, quindi faccio cose che non so fare senza nessuna vergogna. Per me quindi è abbastanza normale, non so se funziona così per tutti, credo di no. Però per me è vitale.
Credo di no. Senti, io però questa frase che tu hai detto, faccio cose che non so fare senza nessuna vergogna, sarà nella prossima puntata, sarà una delle citazioni che passano sotto, perché questa è proprio la frase mitica, quello che dico, il cheat. Hai fatto il cheat questa sera.
Perché Graziano ha una mentalità votata alla crescita. Quindi...
Sì, un po' così.
Andiamo a un'altra frase che non è degna assolutamente di quel di Graziano. Sì, vedo Max.
Io
che ci vuoi dire,
entro,
Max?
Entro per due problemi tecnici. Abbiamo visto che è scomparso un attimo Claudio e ancor prima Giampaolo. Hanno evidentemente problemi di connessione. Speriamo Giampaolo ci possa raggiungere di nuovo. Eccolo, lo vedo. Lo riaggiungo.
Eccolo.
Subito. Claudio, vedo che si è collegato con il cellulare, anche tu hai avuto problemi?
Si arriva prima di notte che a Monza.
Sì, ho avuto problemi, mi sto ricollegando anche col
ok,
col PC,
e io nel frattempo vi interrompo e vi mando due bei commenti. Oh, innanzitutto questo è per Federica, è Katia che ti saluta.
Ciao Katia. Okay. Viva moglie, viva la ciliegia!
La ciliegina di moglie, ok.
La grande ciliegia, la grande ciliegia.
La grande ciliegia. Poi c'è sempre un altro saluto, Valentina.
Ciao.
Che mi saluta.
Grande Valentina.
Poi un altro che ne ho scelto, questo è una serie di commenti, perché in realtà sono tutti collegati, metto questo che è molto interessante, di Marco D'Agostino, che dice: mi trovo proprio ad indirizzare una piccola e media impresa su un nuovo piano di comunicazione per il corso di quest'anno, riferito all'ultima domanda e all'ultimo giro di ragionamenti che stavate appunto facendo. I dubbi sulle leve da muovere erano tanti all'inizio, ma è la situazione sopravvenuta che sta modificando gli obiettivi e le modalità di azioni prospettate. Continua, perché ovviamente era abbastanza lungo, direi che quando ci si trova ad affrontare è una spinta di un processo che si stava già avviando in qualche modo da un anno almeno. Continua ancora e finisce: il virus ha avuto la funzione di catalizzatore, coinvolgendo soprattutto il pubblico e i consumatori. Questo era un commento lunghissimo per dire che in realtà questo cambiamento, questa azienda lo sta dopo forza, l'ha dovuto affrontare. Quindi, ribadendo quello che appunto stavate dicendo, che in realtà poi quando hai solo quelle carte, quelle ti devi giocare. Quindi, ok, io ritorno dietro.
Molto interessante questo commento.
Continuate pure con le...
chiedo, visto che ci sei...
Prego, dimmi, scusi.
Visto che ci sei, di mandarmi l'ultima frase, che è quella di Donald Trump, che dice: ho dato istruzioni di bloccare i fondi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora, Trump non solo ha dato istruzioni di bloccare i fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma ha dato anche molto criticato Fauci, che è il suo consigliere per gli aspetti sanitari. Volevo sapere da Giampaolo Colletti, che ha scritto proprio un articolo sugli gli scienziati storyteller, se poi questi scienziati storyteller hanno un'autorevolezza oppure no, quali sono i tuoi preferiti in Italia?
Allora, in realtà quello che emerge è che hanno autorevolezza e hanno anche cuore, quindi testa e cuore, nel senso che poi bisogna avere anche un racconto empatico. E quella che è la ricerca che abbiamo scritto la settimana scorsa, noto MyPR, e fa emergere proprio questi nuovi influencer della scienza, che però non sono in realtà così nuovi. Qualche mese fa sul Guardian, Nick Canfield, che è un docente dell'Università di Sydney, ha detto che gli scienziati dovrebbero essere dei bravi storyteller, non soltanto nella salute, ma nell'ambiente, nelle altre discipline, perché soltanto così riuscirebbero in qualche modo ad andare anche a entrare nelle corde dei consumatori e far comprendere un messaggio che deve essere sì autorevole, ma anche accessibile. Ecco, lì
senza
poi...
far fare tutto il lavoro a Greta Thunberg, quindi...
Non basta solo Greta Thunberg, ok, quindi dobbiamo anche... però vi devo dire la verità, ci sono tanti scienziati e la tendenza io credo che sia quella a dare sempre più peso e valore alla scienza, purché questa scienza sia accessibile, scientifica, autorevole, ma anche efficace, social, quindi aperta anche, divulgata in maniera più contemporanea.
No, dicevo, in diretta avevamo un professore del Dipartimento di Matematica di Parma, che è anche sceneggiatore per Topolino, quindi in questo senso siamo in ritardo, cioè nel senso 24 ore fa diciamo la stessa cosa, ovvero anche Topolino può essere un veicolo di scienza e quindi far passare il messaggio della scienza. Ma credi che forse chi fa pseudoscienze o chi fa complottismo o altri soggetti dell'area fake siano più bravi a fare storytelling, o meglio arrivano a corde e a parti del corpo più sollecitabili, quali lo stomaco o altri apparati?
Sì, e talvolta utilizzano piattaforme che sono molto più pervasive. Pensiamo soltanto alle fake news che girano via WhatsApp, con una facilità di viralità, inteso in senso comunicativo, molto maggiore rispetto a contenuti autorevoli scientifici. Però penso anche che oggi la scienza si stia reinventando con delle modalità di narrazione totalmente nuove. Penso alla copertina del New York, che io amo tantissimo, so che anche qui in questo collegamento sono tanti gli estimatori. Beh, ci aiuta quella copertina fatta da dei visual e dei designer straordinari anche a raccontare e veicolare i concetti di distanziamento sociale, importanza della prevenzione in una maniera differente. Ecco, quando la scienza si allea con modelli di comunicazione efficace, a mio avviso si creano delle formule vincenti. Dobbiamo essere consapevoli che viviamo in un'infodemia, noi siamo pieni di informazioni, alcune non sono corrette, alcune sono false, dobbiamo cercare un po' di districarci e di orientarci nuovamente, questa è la difficoltà maggiore.
Sì.
Andiamo di nuovo da Federica e poi arriviamo verso la chiusura, però vedo Max che forse ci vuole dire qualcosa. Max, vuoi dirci qualcosa? No, era lì per caso, l'abbiamo beccato. Invece Federica, una cosa personale, io sono stata a casa tua a New York in quell'appartamento, e molto bella vista, pazzesca, che magari se poi riesci ce la fai vedere, e anche perché da te è giorno invece da noi è notte. La domanda è, tu sei al 40° piano, come si vive al 40° piano nei giorni del lockdown?
E mi viene in mente una parola, prospettiva, perché quello che hai appena citato, la prospettiva di avere un appartamento vicino a Times Square al 41° piano, prima e dopo la pandemia, è cambiata completamente, perché tutto l'effetto cool è svanito e ci sentiamo, io e mio marito, un po' all'interno di una nave da crociera in verticale. Perché immaginatevi, noi siamo abbastanza fortunati, Flavia tu l'hai visto, di avere un terrazzo, quindi è abbastanza un lusso, per cui abbiamo la possibilità, sta anche scaldando, abbiamo la possibilità di affacciarci, ma altrimenti per uscire di casa dobbiamo necessariamente prendere l'ascensore, che è ovviamente un luogo, anche solo quello, ad altissimo, comunque a potenziale rischio contagio, perché non si sa chi ci sia stato prima. Quindi pensate quanto la prospettiva cambi completamente da super cool in condizioni normali a oddio, cioè ieri era il compleanno di mio marito, è arrivato il suo regalo, la lavatrice da campeggio. Perché? Perché da noi nell'appartamento non c'era lavatrice, avevamo un piano dedicato. Immaginatevi che cosa significa ogni volta anche solo andare a fare la lavatrice, dobbiamo indossare mascherina, occhiali, guanti. Vai giù, carichi la lavatrice e poi ritorni tu e ti rispogli, ti sanitizzi tutto. Poi la lavatrice è finita, quindi devi andare a spostare i panni dalla lavatrice all'asciugatrice, ritornare su, rispogliarsi tutti e così via e riandarla a prendere. Quindi 3 viaggi soltanto per la lavatrice. Quindi ieri è arrivata questa piccola lavatrice da campeggio che ora è dentro la vasca. Quindi ecco, la prospettiva è una parola molto interessante in questo periodo. Per non parlare degli spazi in casa, poi io sono questa, ve la butto io là a voi come domanda, come vi siete organizzati gli spazi in casa?
Io sono in garage.
Ok.
Tu sei organizzato benissimo. Tu, Graziano, come ti sei organizzato con gli spazi in casa?
È una bella lotta, perché con la mia ragazza, quando io sono in camera da letto a studiare, a leggere, eccetera, eccetera, lei sta in sala da pranzo, e poi quando lei va in camera a letto io vado, quindi ci incontriamo nel corridoio.
Quindi è un minuetto, un ballo.
Buonasera, ecco, una cosa così.
Gianpaolo, tu come ti sei organizzato in casa?
Ma allora, in casa si fa abbastanza bene, il tema è che io ho 2 cagnolini, e quindi per alcuni avere un cane oggi può essere un valore, ancora di più.
Vanno come il cane,
a sgranchire le gambe e quindi arrivare fino all'angolo della strada. Scherzi a parte, sono d'accordo con quanto dice Federica, le prospettive, il ribaltamento di questo mondo ci costringe anche a ripensare tutta la nostra vita, abitudini che prima avevamo dato un po' per scontato e anche alcuni elementi che erano di valore che poi paradossalmente diventano di disvalore. Dobbiamo riambientarci, però secondo me in squadra e insieme riusciamo a fare questo percorso.
Voglio fare un po' di shake up, come direbbe Federica. Come va la vostra vita sessuale in quarantena?
Silenzio. Silenzio di tomba.
Bene. Risi di approvazione, cioè ho visto microespressioni, come direbbe
ti hai spiazzato, se volevi spiazzarci ci hai spiazzato.
Giampaolo, come va? Come va?
La propria domanda mirata. Cioè, l'hai fatta generica. E poi ad persona, ma scusami, ma insomma. Beh, allora, la vita sessuale, come adesso ti faccio una risposta seria, come la vita, diciamo, quotidiana, lavorativa, ha subito dei trambusti, ma voglio dire, proviamo a vivere comunque all'interno delle mura, è complessa la cosa, eh.
Graziano invece sul corridoio e Federica sulla la piccola lavatrice da campeggio.
La piccola lavatrice da campeggio, ecco perché l'ha comprata Federica, la lavatrice da campeggio. Esattamente per questo.
Se passa qualche altro mese la sfondo, perché poi c'è l'altro tema di quanto si mangia in quarantena, perché qua in America snack, gelati e comfort food, ma comfort nel senso di non proprio junk food, va per la maggiore, però vabbè, questo è un altro tema.
No, allora chiudo domanda, io. Perché Graziano mi diceva si incontra solo in corridoio, ho immaginato questa povera ragazza che incontra Graziano con il libro in mano e vuole anche delle coccole e il corridoio non credo che abbia posti adibiti alla coccola, giusto Graziano?
Sì, sì, accade tutto in maniera molto veloce, proprio
pam! Ci sono sempre i pavimenti per fare il corridoio. Invece io dico una cosa positiva da mamma di figli adolescenti, che di solito i miei figli adolescenti non li vedo mai, mi mandano a quel paese, invece in tempi di coronavirus ce l'ho qui e un po' mi ricordo, mi mandano a quel paese lo stesso però. Però ci sono forse dei commenti, Max, ci guardi sì. Per quello?
Ci sono due commenti, allora abbiamo sempre la nostra grandissima Sonia che ce ne fa uno molto bello e ve lo metto qui. In ogni situazione personale o lavorativa non c'è vero cambiamento senza una crisi, ci spaventa di più la crisi in sé o il necessario e forse anche inevitabile cambiamento?
Bella questa domanda.
Non si può scegliere il cambiamento senza crisi? Così
non è contemplato secondo no. Sonia.
Secondo me, se posso, è una bellissima considerazione. Secondo me abbiamo un'opportunità, grazie a quello che stiamo vivendo, di riconsiderare anche un po' il cambiamento, perché il cambiamento ha un'accezione troppo negativa. Il cambiamento è crescita, il cambiamento è anche aprirsi al nuovo. Quindi è ovvio, in un momento di crisi, sì, qui torna un po', secondo me, il discorso della mia segmentazione del mercato. Oggi è democratico, dovremmo cambiare tutti. Quindi poi eventualmente è come lo viviamo, quindi c'è chi è più preparato, c'è chi è più aperto al cambiamento, per qualcun altro sarà un trauma. Ma alla base c'è l'attitudine al cambiamento e quindi la famosa segmentazione. Qui cito, Flavia, permettimi, una delle frasi che adoro di Benjamin Franklin, che dice che le persone, le people, si dividono in tre categorie: gli immobili, immobili, non gli armadi, ma le persone immobili, e quelle che si muovono. Quindi è ovvio che questi tipi tre sono. È una classificazione estremamente generica, però in un certo senso è abbastanza vera. E quando in condizioni normali, io prima ho fatto la battuta, gli immobili non posso parlare a loro di cambiamento perché tanto non servirà. In realtà la democratizzazione del cambiamento che stiamo vivendo oggi è per tutti. E quindi dovremo molto. Quindi magari gli immobili la vedranno come crisi. Per le persone mobili e per le persone che si muovono sarà un'opportunità.
Però quindi ti troveremo a sgambettare con la tua lavatrice da campeggio. Un immobile che diventa mobile e che diventa in movimento.
Esattamente.
Bene, Giampaolo Colletti ci saluta, ma non riesce più a ricollegarsi perché a Monza pare che il collegamento in questo momento faccia schifo, me l'ha appena scritto su WhatsApp. E Claudio, arriviamo alla conclusione, che cosa
no, io cosa mi spero dici? Che non sia stata colpa mia per la domanda intima e la moglie l'ha richiamato la mia paura, insomma. E quindi,
è un modo per dire fate gli affari tuoi, questa è stata
sì, io credo che sia stata un'uscita strategica per salvare il matrimonio e tutto qua, insomma, mentre Graziano è più abituato alle mie uscite. No, io sono contento perché insomma abbiamo trovato un nuovo branding per Moglie, e io vorrò poi tutte le royalties sulla grande ciliegia. No, ringrazio Giampaolo, che è stato simpaticissimo, e il suo sorriso abbinato alla sua capacità di leggere il momento ci ha dato veramente una bellissima ricchezza. Federica, come ogni volta che la incontriamo, ci shaker, ci rimodella la comfort zone, quindi
tutti così per Federica, tutti
proprio che sto per sbarcare su TikTok e vedrete.
Bene, quindi alla fine, come sempre, possiamo dire che c'è una luce in fondo al tunnel, ma non è un treno.
E non è una lavatrice da campeggio neanche.
No, è una lavatrice da campeggio con la luce.
Bene, però c'è la luce in fondo al corridoio di Graziano, c'è la luce in fondo al corridoio di Graziano, lì c'è la luce.
Arrivederci, alla prossima.
Grazie a tutti.
E grazie a Giampaolo, che purtroppo ci dovrà ascoltare il saluto in differita. Arrivederci.
Ciao.
Ciao.